L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, collego, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Bentrovati da Stefano Lescinski, nuovamente in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Mi seguono in regia Roberto Colangeli e Luciana Fantini. Il tema di questa parte del nostro spazio lo dedichiamo alla transizione ecologica, alla quella che la Commissione dell'Unione Europea definisce la tassonomia delle la tassonomia verde, quella che dovrebbe stilare le classifiche dei vari delle varie elementi che ci possono aiutare nel raggiungere una economia verde in Europa. Sono termini tra l'altro complicatissimi che mettono in confusione un po' chiunque. L'ultima comunque proposta, la conoscete sicuramente tutti, è quella di includere tra le fonti energetiche verdi anche il nucleare e il gas, e questo ovviamente ha fatto discutere e sta facendo discutere moltissimo, tra l'altro creando una spaccatura molto forte anche all'interno dell'Unione Europea. Per cercare di fare un po' di chiarezza sia su quello che è il tema scientifico ambientale in relazione a queste fonti energetiche e anche quello poi più politico, ci facciamo aiutare dai nostri ospiti, che sono Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Ben trovato Ciafani, grazie.
Buon pomeriggio.
Io sono sicuro che lei è d'accordo sul nucleare, no? È per questo che l'abbiamo chiamato. E poi abbiamo anche Mauro Albrizio, che è responsabile dell'ufficio europeo di Legambiente. Non ce l'abbiamo ancora al telefono, ma tra poco ce l'avremo. Colpa mia che ho dato il numero sbagliato alla regia. Intanto però possiamo iniziare con Stefano Ciafani a fare una riflessione su quello che sta succedendo, perché non è da ieri che parliamo di transizione ecologica, che parliamo di energie rinnovabili. Abbiamo affrontato questi argomenti anche durante il lockdown, durante tutto il periodo della pandemia, sembravamo tutti molto più coscienti, e invece adesso la Commissione Europea parla di gas e di energia nucleare. Com'è possibile?
Beh sì, è una cosa piuttosto contraddittoria, perché insomma prima dell'entrata nell'era del Covid l'attuale Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, aveva lanciato il Green Deal, questo programma di decarbonizzazione dell'economia europea al 2050. Quando siamo entrati nell'era Covid, la Commissione ha deciso di rafforzare questo obiettivo con una serie di strumenti, tra cui anche il programma Next Generation EU, che è il programma che ha stanziato 750 miliardi di euro per fare in modo che l'economia europea esca dall'era Covid in maniera diversa rispetto a come c'è entrata, nell'ottica del Green Deal. Quindi insomma sono previsti insomma finanziamenti molto importanti, 191,5 di quei 750 miliardi di euro saranno destinati al nostro paese, e l'Italia ha costruito su quei 191,5 miliardi di euro il piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo Draghi si è fatto approvare dall'Europa la scorsa estate. Ecco, diciamo, l'obiettivo è quello di fare in modo che appunto le modalità con cui produciamo energia elettrica, il calore, riscaldiamo, raffreschiamo gli edifici, le modalità con cui ci muoviamo, con cui produciamo in agricoltura o nell'industria, insomma tutte queste attività che si fanno nel vecchio continente, nei 27 paesi membri, debbano rispettare appunto l'obiettivo di arrivare tra diciamo meno di 30 anni ad una Europa che non emetterà più gas serra non avrà emissioni nette pari a zero, quindi la somma tra le emissioni che vengono emesse, che saranno poche, e gli assorbimenti che vengono fatti soprattutto ovviamente dagli alberi, quindi c'è anche un programma di riforestazione molto importante, porti l'Europa ad essere il primo continente a emissioni zero.
Ecco, Stefano Ciafani, se il lavoro è sicuramente enorme per tutti i paesi europei, per l'Italia lo è certamente ancora di più, poi anche l'Italia ha il problema ad esempio delle centrali a carbone che esistono e funzionano e che dovranno essere in qualche modo riconvertite, questo richiederà tempi abbastanza lunghi, tra l'altro si potrebbe rischiare di cadere appunto in una delle due fattispecie proposte recentemente dalla Commissione europea.
Ma diciamo che l'Italia torni al nucleare mi sembra francamente molto complicato, in un paese in cui diciamo dobbiamo ancora chiudere con un nucleare dell'attuale generazione, si parla della ricerca sul nucleare di quarta generazione, una ricerca che è in attività da 20 anni, senza aver portato ad oggi risultati concreti per ridurre o per risolvere i problemi che conosciamo del nucleare, cioè la produzione di scorie, i rischi di proliferazione, i rischi di incidenti catastrofici e i costi esorbitanti, perché insomma non solo il movimento ambientalista è riuscito a battere il nucleare in diverse parti del mondo, ma è stato anche il libero mercato, perché è talmente costoso il nucleare che i paesi in cui c'è un'economia libera, oltre che diciamo c'è una democrazia, diciamo il nucleare non è così di moda. Il rischio concreto per l'Italia per arrivare alla chiusura delle sue centrali a carbone, noi ne abbiamo in attività 7 ancora nel paese, per evitare che queste centrali vengano spente da qui ai prossimi 3 anni, sarà importante farlo, per evitare che vengano sostituite da centrali a gas, e ci sono diversi progetti che sono stati già presentati e sono in corso di valutazione, dalla Spezia a Monfalcone, da Civitavecchia a Brindisi, insomma diciamo ci sono diverse situazioni in giro per l'Italia. Ecco, noi dobbiamo ricordarci che questo paese ha dopo il referendum, dopo il blackout abbastanza paradossale del 2003, causato da un albero che tranciò la linea elettrica tra Italia e Svizzera, ci fu un effetto domino che ci ricordiamo tutti, insomma ha portato un blackout che è durato in alcune parti del paese anche 24 ore. Dopo quel blackout l'allora governo varò un decreto sblocca centrale che ha portato in Italia la realizzazione di decine di migliaia di megawatt di nuove centrali a gas, che in questi 20 anni scarsi sono andate a un numero di ore di funzionamento all'anno che era un terzo rispetto a quella per cui erano state pensate. Abbiamo costruito tantissime centrali a gas, non ha alcun senso chiudere le centrali a gas e sostituirle con nuovi impianti le centrali a carbone e sostituirle con nuovi impianti a gas, perché ne abbiamo fin troppe. Noi dobbiamo lavorare per aumentare la potenza da rinnovabile, quindi l'eolico a mare come a terra, il fotovoltaico sui tetti anche nei centri storici, ovviamente integrato sulle coperture, ma anche in agricoltura, non quello che consuma suolo, il moderno agrivoltaico, quello che integra la produzione di elettricità con le produzioni agricole. Noi dobbiamo fare questo, dobbiamo sbloccare e semplificare gli iter di autorizzazione e di realizzazione di questi impianti. Questa è la sfida vera che noi dobbiamo fare.
Ecco, Ciafani, adesso poi entriamo
nel dibattito surreale sul nucleare di questi giorni.
E adesso entriamo nel dettaglio delle proposte. Entriamo nel dettaglio delle proposte. Io volevo sentire però Mauro Albrizio, perché Ciafani ha introdotto un elemento che l'ho fatto di sfuggita, ma secondo me è importante approfondire, perché può essere anche molto politico oltre che scientifico. Mauro Albrizio è responsabile ufficio europeo di Lega Ambiente, intanto ben trovato e buon anno.
Buon pomeriggio a tutti.
Insomma, nella commissione c'è chi dice, ma di fondo abbiamo parlato del gas e del nucleare, perché il nucleare non emette CO2, il gas ne emette un po' meno del carbone, quindi tutto sommato potrebbe essere un passo avanti, e questa per dare un po' l'idea di quelli che sono i termini in cui vorrebbero spiegarlo ai cittadini europei. Poi però dall'altra parte c'è la spaccatura politica dell'intera Unione, cioè c'è chi si schiera con la Francia, sostenitrice del nucleare, cioè chi si schiera con i paesi che vogliono puntare sul gas e poi c'è chi invece non vorrebbe nessuno dei due, quindi ci stiamo preparando a un periodo di dibattito, scontro molto intenso. Gli interessi economici sono prevalenti, direi, in questo settore.
Senza dubbio, però bisogna innanzitutto fare un po' di chiarezza ed ordine.
Sì.
Quella di cui si parla questi giorni sui giornali è una bozza inviata in tarda serata del giorno di San Silvestro agli esperti nazionali. È una bozza che la Commissione intende adottare alla fine del mese. Dopo ci saranno 4-6 mesi affinché Consiglio europeo e Parlamento possano rigettarla. Quindi su questo ci sarà un grosso confronto.
E sul fatto che il Financial Times sia stato il giornale che l'ha rilanciata questa bozza ha un senso?
È perché è stata inviata oltre agli esperti nazionali, ad una serie di giornalisti, perché fosse pubblicata, soprattutto anglosassoni, in particolare Financial Times, Reuters e il New York Times.
Non c'è un'intenzione un po' di orientare i mercati finanziari su...
È certo, ma questo qui rischia di essere un grande autogol, perché se è vero che in Consiglio, tra i 27 paesi, i trattati prevedono che ci sia una maggioranza qualificata che possa rigettarla e quindi almeno 20 paesi che rappresentano il 65% della popolazione europea, è inutile i numeri da raggiungere sono difficili. Il Parlamento invece vota a maggioranza semplice, quindi con grande possibilità che possa essere rigettata questa proposta. Al tempo stesso è di questa mattina che Germania, Austria e Lussemburgo hanno già avvisato la Commissione che in ogni caso intendono portare la proposta e la Commissione davanti alla Corte Europea di Giustizia. Quindi si apre un grosso confronto e un grosso scontro dove i mercati finanziari già si sono espressi.
In che
nelle
modo?
Nelle settimane scorse il più grande gestore di portafoglio di Green Bonds, che è Net Zero Asset Owners Alliance, che gestiscono un portafoglio di 9.000 miliardi di investimenti verdi, che sono gli stessi che hanno acquistato i Green Bonds per finanziare il PNRR nazionali, dove la Commissione ha comprato green bonds dove non ci sono né nucleare né gas, hanno avvisato la Commissione che loro non avrebbero acquistato green bonds se ci fosse nucleare e gas, ma per una ragione molto semplice, perché se si vuole andare verso il dimezzamento delle emissioni per stare entro la soglia critica di 1,5 gradi entro il 2030, per poi raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, il gas e il nucleare non sono una scelta. Il gas perché continueremmo ad emettere CO2 e il nucleare perché non esiste il nucleare sicuro ed in ogni caso anche per avere queste centrali che non sono affatto sicure e che non riescono a garantire un minimo di sicurezza hanno tempi di realizzazione che si protraggono nel tempo con costi che ormai sono 3 volte i costi delle rinnovabili e quindi nessun investitore serio investirebbe in gas fossile e nucleare. E questo è lo scontro in atto. Siamo nei fatti, se poi uno si va a leggere le 59 pagine del draft che ha mandato in giro la Commissione, soprattutto per quanto riguarda il nucleare, queste si mettono a disposizione risorse per finanziare l'upgrade delle vecchie centrali che non sono affatto sicure e per finanziare i piani di smaltimento delle scorie, perché nessuno in Europa ha individuato un sito su cui avviare il gestione.
È chiaro, Mauro Arbrizio, c'è un punto, secondo me, io vorrei sentire il suo parere su questo, perché A me sembra che la comunicazione istituzionale dell'Unione Europea sul tema delle risorse energetiche, sul tema della transizione, lei diceva prima, se uno vuole si può leggere 50 pagine del rapporto, sono documenti complicatissimi, pieni di termini incomprensibili per il comune cittadino e anche per il comune giornalista talvolta. Quindi non c'è un po' un intento di lavorare in maniera esoterica sul tema delle fonti energetiche e non far capire un po' niente ai cittadini europei, che poi si trovano in maniera assolutamente confusa a cercare di orientarsi da soli, ma questo è un po' pericoloso forse in questo momento.
Allora, condivido con lei che la comunicazione non è efficace.
A partire dal termine di tassonomia verde.
Infatti, però il testo deve essere così, diciamo, complicato, perché deve definire una serie di criteri su cui, per dare certezza giuridica agli investitori che ci mettono migliaia di miliardi sopra. Quindi il testo del regolamento deve essere dettagliato e tecnico. E questo è il livello giuridico. Nella comunicazione lei ha perfettamente ragione. La comunicazione deve servire a dare il senso dell'azione politica che si vuole mettere in campo, senza essere leguleri, senza entrare nello specifico tecnico. In questo caso la comunicazione, più che essere tassonomia verde, sarebbe dovuto essere i criteri degli investimenti verdi.
Ecco, esattamente.
Era molto più semplice. Mauro
Brizzo, io intanto la ringrazio, resti con noi per favore, perché io vorrei sentire intanto Stefano Sciafani sulle proposte che si possono fare. Ora, quali sono effettivamente i settori sui quali si dovrebbe investire per arrivare a questa parità nelle emissioni, questa parità insomma delle emissioni inquinanti, non solo in Italia, in Europa, e se questo è effettivamente possibile, anche perché dobbiamo tenere presenti tutti i problemi che ci sono, pensiamo soltanto a quello che è successo nel mercato delle auto con la mancanza delle componenti per produrre le macchine meno inquinanti, per un'industria completamente bloccata, e tutti abbiamo ripreso a circolare con le macchine inquinanti.
Ma guardi, allora, diciamo, per stare sul dibattito a volte surreale degli ultimi mesi del nostro paese, che è iniziato quando alla fine della scorsa estate il ministro della transizione ecologica Cingolani ha tirato fuori la suggestione del continuare a investire diciamo, risorse pubbliche sulla ricerca sul nucleare di nuova generazione. Poi c'è stata la dichiarazione sulla transizione ecologica che rischia di essere un bagno di sangue per alcuni settori come l'automotive, quindi il settore delle automobili, che insomma in Italia purtroppo è con grande ritardo investito sulla trazione elettrica e sull'innovazione. E poi c'è stata anche la presa di posizione sull'utilità del gas come fonte fossile di transizione. Io voglio segnalare solo un fatto: quando Legambiente negli anni Ottanta combatteva, ancor prima dell'incidente di Chernobyl, la realizzazione di decine di centrali nucleari nei primi anni Ottanta, la nostra associazione faceva la battaglia per promuovere la produzione di elettricità, oltre che dalle cosiddette fonti alternative, anche utilizzando il gas come fonte fossile di transizione, quasi 40 anni fa, perché la tecnologia rinnovabile non era ancora matura, ancora non c'era, come dire, ormai l'esplosione delle installazioni di tecnologia rinnovabile, in primis l'eolico. Oggi è stata realizzata una turbina eolica che ha una potenza di 16 megawatt, fino a qualche anno fa ragionavamo su impianti, su pale eoliche da 1, 2, 3 megawatt, e anche il fotovoltaico ha avuto una grandissima evoluzione in termini di produzione di elettricità dai pannelli fotovoltaici. Quindi noi questa cosa del gas la dicevamo 40 anni fa, ma perché la tecnologia non era matura, sono passati 40 anni, oggi dal vento e dal sole si può fare quello che la Germania si è posta come obiettivo al 2030 con il nuovo governo.
Quindi basterebbe copiare, insomma.
Assolutamente, ma del resto noi in Italia produciamo quasi il 40% di elettricità da fonti rinnovabili, insomma diciamo, non è che siamo proprio dei pirelli sotto questo punto di vista, però soprattutto grazie agli sforzi fatti negli ultimi 15 anni. Dopodiché adesso è il caso di accelerare. Sul nucleare, io personalmente è da 24 anni che sono in associazione, ero responsabile scientifico, mi ricordo 20 anni fa lanciò il programma internazionale di ricerca sul nucleare di quarta generazione. In 20 anni questo programma non ha portato risultati concreti, tant'è vero che le stime più attendibili sui futuri, sull'industrializzazione dei futuri reattori nucleari, che forse risolveranno i problemi che ha il nucleare di oggi, le stime più attendibili parlano di 20-30 anni, quando noi al 2050, se non facciamo interventi nei prossimi anni per rispettare la scadenza del 2030, che è decisiva per l'accelerazione successiva nei 20 anni dal 2030 al 2050, noi nel 2050, se non facciamo gli interventi da subito sul sistema energetico del paese, dell'Europa e del resto del mondo, noi nel 2050 rischiamo di stare in un pianeta completamente diverso da quello in cui stiamo vivendo oggi, che del resto è molto diverso rispetto a quello di 20 anni fa, perché 20 anni fa, 30 anni fa non avevamo gli uragani nel Mediterraneo, ce l'avevamo nei Caraibi e ce l'avevamo nel sud-est asiatico. Allora gli interventi vanno fatti subito.
Stefano Ciafani, quanto c'entra in questo dibattito, diciamo, andando oltre quella che può essere così la posizione politica di qualcuno, quanto c'entra la geopolitica invece in questo dibattito energetico a cui stiamo assistendo?
Ma c'entra molto, perché ci sono alcuni paesi, tra cui il nostro, che continuano a guardare al gas perché ci sono forti interessi legati allo sfruttamento del gas e all'importazione di gas dalla Russia piuttosto che dal continente, dal sud-est, dal Medio Oriente o dal continente asiatico, ci sono, o dal Nord Africa. È evidentemente un dibattito che è molto orientato rispetto a alcuni interessi legittimi da parte di alcune grandi aziende che operano a livello internazionale, che però vogliono raccontare una verità che cade, che non ha i fondamenti, cioè che non ha proprio le basi, perché basta leggere del resto quello che scrivono gli scienziati dell'IPCC, quelle centinaia di scienziati che supportano le politiche dell'ONU e che portano appunto i documenti per poi far decidere alle conferenze delle parti, alle COP, che è stata quella di Glasgow che non ha purtroppo rispettato le aspettative che appunto hanno portato avanti gli scienziati dell'IPCC. Basta leggere i rapporti dell'IPCC per capire quanto è decisiva l'urgenza degli interventi nei paesi industrializzati e nel trasferimento delle tecnologie pulite nei paesi poveri, dando loro finanziamenti e trasferendo loro tecnologie. Noi non abbiamo tanto tempo, entro il 2030 vanno fatte le azioni. Il nucleare arriva troppo tardi. Siamo già pieni di gas. Per abbassare la bolletta energetica dobbiamo ridurre i consumi di gas che importiamo in gran parte dall'estero, perché altrimenti continueremo ad essere ostaggio di grandi multinazionali dell'estero che ovviamente riforniscono all'Europa e al nostro paese gas che noi non abbiamo, ovviamente.
Grazie davvero Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Sono effettivamente argomenti che prendono e che richiedono tanto tempo per essere dibattuti. Grazie a Mauro Albrizio, responsabile dell'ufficio europeo di Legambiente. Sarebbe stato interessante avere anche altre voci che non sono facili da trovare, sono facili da trovare sulla carta stampata, sono difficili da avere in trasmissione per difendere invece magari o tentare di difendere posizioni diverse o dare altre spiegazioni. E gli amici di Legambiente invece sono sempre vicini alle nostre trasmissioni, quindi grazie per essere stati con noi. Il Mondo alla Radio termina qui. Roberto Colangeli, Luciana Fantini e Stefano Lescinzi al microfono.